Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Benvenuti, Emanuela Campanile al microfono, Leopoldo D'Angelo alla console, in regia Serena Marini. Cosa succede ai ragazzi che compiono 18 anni e che sono cresciuti fuori dalla famiglia di origine? È stata fatta un'indagine, si parla di 3.000 ragazzi neomaggiorenni ogni anno che nel nostro paese sono obbligati a lasciare il sistema di accoglienza, le case famiglia, perché scade la tutela legata al loro status di minorenni. Ma allora che cosa succede? Vengono lasciati a loro stessi? Chi se ne occupa? Chi in qualche modo cerca di costruire per loro un'integrazione sociale e quindi anche un cammino professionale? Abbiamo gli ospiti con cui cercare di risolvere queste domande. Francesca Letizia, responsabile della ricerca di questo studio, poi cercheremo di sviscerarlo nei suoi particolari, e anche Samantha Tedesco, responsabile dell'area programmi di questa Onlus che si chiama SOS Villaggi dei Bambini, che ha proprio guidato la stesura delle linee guida ONU in materia di accoglienza. Allora, benvenute e soprattutto grazie.
Grazie a voi. Buongiorno. Per l'invito.
Io direi di iniziare con la responsabile di questa ricerca, di questo studio, dal titolo Una risposta al Care Leavers, occupabilità e accesso ad un lavoro dignitoso. Prego.
Buongiorno, grazie per l'invito e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, dunque, questa ricerca nasce dall'esigenza proprio di occuparsi di questo gruppo di ragazzi che noi definiamo care leavers, che sono appunto i neomaggiorenni in uscita dai percorsi di tutela, proprio perché, come anticipato, mancano delle misure di supporto che siano delle garanzie per permettere a questi ragazzi di essere adeguatamente accompagnati all'autonomia al termine del loro percorso di accoglienza, nel quale viene fatto da parte loro un investimento per la loro vita e da parte dell'ente pubblico un investimento anche in termini di risorse. Dunque, la nostra ricerca, che è l'approfondimento italiano di una ricerca a cui abbiamo partecipato a livello internazionale insieme al London University College, è una ricerca che ha appunto avuto l'obiettivo di ricostruire nel contesto italiano quali sono i numeri di cui stiamo parlando, e ciò che emerge è proprio che c'è una carenza di dati a supporto che non consente di dimensionare la questione e di orientare adeguatamente gli interventi per supportare questi ragazzi.
Quindi c'è una carenza strutturale e legislativa, questo che ci sta dicendo?
Sì, in qualche modo sì, perché c'è un gap e una mancanza di attenzione proprio a questo momento, come che fosse sufficiente accompagnare i ragazzi al compimento del 18° anno, ma si svaluta il fatto che a 18 anni è la richiesta di un'indipendenza e un'autonomia tanto repentina è impossibile da soddisfare. Ai ragazzi a 18 anni si chiede, a differenza dei ragazzi che crescono in un percorso in famiglia, permettetemi di usare il termine normale, si chiede loro di essere immediatamente indipendenti, di provvedere a loro stessi quando anche non hanno ancora concluso il percorso scolastico obbligatorio. Dunque li si abbandona un'altra volta sostanzialmente al compimento di questo 18° anno, si corre questo rischio, come dicevo prima, rischiando di compromettere l'investimento fatto dall'ente pubblico e fatto da loro sulla loro vita.
Un patrimonio umano, quindi parliamoci chiaro, chiamiamo le cose col loro nome, perché poi appunto che fine fanno? Questa è la domanda drammatica, immagino. Allora, a questo punto mi rivolgo a Samantha tedesco responsabile dell'area programmi, perché prima di tutto vorrei introdurre un'intervista che la gentilissima Michela ha rilasciato i nostri microfoni. Lei ha beneficiato di un programma proposto da SOS Villaggi che permette a questi giovani di trovare un lavoro, di specializzarsi, di iniziare una vita indipendente, di andare ad abitare da soli. Allora sentiamo Michela che cosa ci ha raccontato.
Grazie alla mia comunità, una casa famiglia di Vicenza, Villaggio SOS. Ormai è da 2 anni che abbiamo aperto un progetto, una cooperativa per noi ragazzi della struttura più grandi, che ci permette di entrare nel mondo del lavoro, quindi la prima esperienza lavorativa, oltre magari a chi scolasticamente ha fatto dei tirocini. Abbiamo all'interno del villaggio un forno, quindi facciamo noi il pane. Abbiamo una panetteria in Piazza delle Erbe sotto la Basilica Palladiana di Vicenza, e un bar dove forniamo le colazioni, caffè, facciamo anche all'aperitivo e delle bruschette, dei panini con il nostro pane. E abbiamo un'altra panetteria invece in Viale Trieste, davanti al Villaggio SOS di Vicenza. Quindi questo progetto è nato per noi ragazzi. All'interno di questo progetto, nelle 2 panetterie e nel bar, lavoriamo noi ragazzi.
Quanti siete?
Attualmente siamo 4 nelle panetterie e abbiamo 6-7 ragazzi che si tornano al bar, e invece al forno abbiamo il nostro maestro fornaio che ci ha insegnato a fare il pane e ci segue tuttora con grande pazienza. E ci sono altri 3 ragazzi che di notte fanno il pane, le brioche, quello che noi prepariamo. Di giorno invece ci sono altre 5 ragazze che lavorano sempre con il nostro fornaio per fare le brioche, le crostate.
Questo lavoro ti permetterà poi di avere un'autonomia tua propria, in modo anche da poter uscire dalla casa famiglia, o
no,
già l'hai fatto?
Io sono già uscita dalla casa famiglia ormai da un anno, nel momento in cui ho avuto il contratto, perché sono responsabile delle panetterie, ho avuto la possibilità di prendermi una casa in affitto e arrangiarmi. È stato un passo importante, perché ovviamente andare a vivere da sola è sempre un po' difficile, però era quello che volevo, e anzi sono contenta, perché a 19 anni sono riuscita ad avere una casa mia e a potermi arrangiare.
Non so se vuoi aggiungere qualcosa della tua esperienza all'interno della casa famiglia.
È stata un'esperienza bella, perché comunque sono stata fortunata, perché ho avuto 2 operatrici che mi hanno fatto da zie e non da operatrici, che quindi hanno messo della loro vita privata, quindi hanno permesso che io mi sentissi parte di una famiglia, non di solamente un contesto di comunità lavoro. Quindi attualmente ancora noi ci sentiamo, quando magari mi vedono, mi dicono, poi mi chiamano, mi dicono tutto bene. Quindi è questo che mi ha aiutato molto, ecco.
Michela, giovane che ha beneficiato del programma proposto da SOS Villaggi dei Bambini. Questa intervista, mi piace dirlo, è stata realizzata alle 8 del mattino, perché Michela doveva andare a lavorare. Quindi insomma, questi ragazzi che davvero riescono a comprendere la gratitudine verso coloro, queste zie, no, che in casa famiglia li hanno accolti, e anche verso coloro che gli permettono di realizzarsi e integrarsi nel mondo della società. Samantha Tedesco, responsabile area programmi, quanto è stato difficile realizzare questo progetto, e che cosa poi vi aspettate dal futuro?
È stato particolarmente impegnativo, perché ha significato comunque investire in proprio, no? Come si diceva prima, in assenza comunque di una normativa nazionale che quanti ragazzi dopo i 18 anni è tutto, diciamo, a carico delle realtà di accoglienza che poi, avendo creato dei legami affettivi solidi, non mollano questi ragazzi. E quindi si è creato di mettere insieme appunto risorse, pensieri, idee, di rischiare di scommettere su di noi e su di loro, e quello che ci aspettiamo è di poter estendere sempre di più questa modalità di lavoro insieme ai ragazzi. I ragazzi sono soci della cooperativa in questo caso, ad esempio, e quindi di renderli sempre più protagonisti e sempre più in grado poi di muoversi autonomamente. Alcuni rimarranno, alcuni faranno un altro lavoro successivamente, ma questo sarà stato un'importante palestra. Quello che ci piacerebbe è che il pubblico scommettesse con noi.
Allora, Tedesco, le chiedo gentilmente di spostarsi in una zona un po' più, come dire, riparata, perché tra...
Adesso sentite meglio?
Leggermente meglio. Io intanto chiederei a Francesca Letizia, responsabile di questa ricerca, se c'è qualche altro dato che può aiutare nella realizzazione dei processi di integrazione nel tessuto sociale di questi giovani che poi a 18 anni sono costretti per limite d'età a lasciare le case famiglia.
Sì, è un aspetto che i ragazzi ci raccontano, è quello della necessità di avere delle garanzie al termine di questo percorso, perché ricordo che uno dei gap nella normativa è proprio quello di non poter beneficiare di base di quello che viene chiamato comunemente prosieguo amministrativo, cioè che è la possibilità di estendere una tutela fino al compimento del 21esimo anno di età. Questo avviene su richiesta ed è in base alla decisione del Tribunale per i minorenni che può essere o meno concesso. I ragazzi ci riferiscono invece che questa è una necessità che loro hanno, quella di avere una base su cui poter contare, anche economica, perché le loro risorse possano essere messe in campo. Faccio degli esempi in riferimento alla possibilità di studiare, quindi di proseguire oltre quello che è il percorso scolastico obbligatorio e non doverci rinunciare in relazione alla necessità economica di automantenimento che loro in quel momento hanno. E soprattutto perché spesso la necessità di automantenimento rischia di incrementare e mantenere l'isolamento che loro già hanno rischiato, l'isolamento sociale, perché la necessità di mantenersi comporta magari dover fare più di un lavoro, e questo riduce il tempo di poter coltivare quella rete sociale di cui loro hanno tanto bisogno, proprio in termini di integrazione, per far sì che si interrompa quel circolo di svantaggio sociale che la protezione e il rischio di andare a dipendere di nuovo dall'assistenza sociale comporta.
Allora, Samantha Tedesco, domani celebrazione della ratifica della Convenzione ONU per i diritti dell'infanzia. Insomma, siamo sulla notizia, per usare un termine tra virgolette tecnico. Qual è, dal punto di vista legislativo, la richiesta che voi fate perché tutto questo processo migliori?
È una richiesta molto, molto semplice, spero che riusciate a sentirmi.
Sì, ora sì.
L'idea è proprio di avere una normativa nazionale che consenta di supportare questi ragazzi fino al raggiungimento dell'autonomia, quindi almeno fino a 21, possibilmente a seconda delle situazioni poter anche prolungare, ma almeno fino ai 21. Questa è una ricerca, è una richiesta molto forte, però anche ieri gli interventi che ci sono stati
alla presentazione
nel nostro convegno,
ricordiamo.
esatto, della presentazione ufficiale della ricerca, anche da parte appunto di autorevoli, insomma, istituzioni, ci hanno confortato rispetto al fatto che non è poi così difficile pensare a una misura che possa tutelare 3.000 giovani l'anno, non è un numero che non è impossibile affrontare, quindi chiediamo veramente uno sforzo in tal senso, perché si possa pensare a questi ragazzi come una risorsa per il nostro paese, e quindi, come abbiamo visto nell'esempio di Michela, li si possa supportare affinché diventino poi essi stessi attori di cambiamento, attori di protagonismo. Non sono tanti, quindi lo si può fare, per cui chiediamo, come in altre nazioni europee, anche il Portogallo, chiediamo una normativa specifica di supporto almeno fino ai 21.
Ma questo studio che avete condotto insieme anche al London University College vede e analizza solamente le criticità italiane, ma avete fatto un po' un giro per il mondo, dall'Europa all'Africa.
Esatto.
Come mai avete allargato fino a questo punto il vostro sguardo?
Perché purtroppo quello di cui ci siamo resi conto è che non era una problematica solamente italiana o solamente europea, e quindi è stato un impegno anche di soci del Green Village International di provare a capire cosa succede nelle varie parti del mondo. E si è visto che ci sono degli elementi che ci accomunano anche con appunto il resto dei continenti, per cui prima di tutto la mancanza di dati. È un fenomeno che non si indaga, che non si studia, come diceva appunto prima Francesca, si arriva a 18 e poi si molla e non si sa che cosa succede dopo. E questo avviene purtroppo non solo da noi, ma avviene anche in altre parti del mondo. Ed è, diciamo, rispetto alla mancanza di dati, un qualcosa che caratterizza in generale, pensando anche alla giornata di domani, il mondo dell'infanzia e dell'adolescenza.
Insomma, ogni anno nel nostro paese circa 3.000 giovani neo diciottenni, neo maggiorenni, devono lasciare le case famiglie e non possono più beneficiare della cura, della protezione, della tutela che viene garantita dalla realtà di accoglienza residenziale. Quindi vengono letteralmente costretti, senza avere gli strumenti, ad affrontare il mondo, ad affrontare un percorso di autonomia economica e lavorativa, soprattutto oggi in un periodo di grande difficoltà. Io non so se Francesca Letizia, come responsabile della ricerca, vuole aggiungere qualcosa prima di chiudere.
Ribadisco quanto portato dai ragazzi, mi viene in mente quanto detto da uno di loro nella fase di ricerca, che questi 18 anni costituiscono un po' un ultimatum per loro, e quello che noi vogliamo è che possano viverli in maniera differente e che abbiano davvero la possibilità di collaborare a questo investimento che anche lo Stato fa su di loro, e di poter riparare queste esperienze negative che hanno avuto investendo davvero nella loro vita. Come diceva ieri una ragazza del gruppo giovani che ci ha supportato in questo lavoro, che si è data loro la possibilità di continuare a sognare.
Come cittadini, come possiamo aiutarvi? Voi siete di SOS Villaggi dei Bambini, ricordiamolo.
Beh, potete fare molto, nel senso che sicuramente potete aiutare anche a un cambiamento dal punto di vista culturale. C'è un'altra cosa che ci hanno riportato i ragazzi, che spesso vengono stigmatizzati, cioè le persone che non conoscono magari bene cosa vuol dire essere stati in comunità o in famiglia affidataria pensano che sia dovuto a un qualcosa di sbagliato che hanno fatto questi ragazzi. Quindi la prima cosa invece è capire e aiutarci anche, quindi grazie anche per questo invito, a diffondere l'idea che la comunità di accoglienza, la famiglia affidataria può essere un periodo della propria vita in cui c'è bisogno di essere tutelati, c'è bisogno di essere protetti, ma è una parentesi che può accompagnare a una vita assolutamente, tra virgolette, normale, a quella degli altri, anzi è una vita in cui si può portare un arricchimento proprio grazie all'elaborazione dell'esperienza che si è avuto. E poi continuare a seguirci, sostenere le nostre campagne, visitare il nostro sito, mandarci domande e non lasciarci soli in questa, in qualche modo, battaglia a favore di tutti i ragazzi.
Fare rete, come si dice oggi, SOS, Villaggi dei Bambini. Grazie,
esatto,
dunque.
Esatto.
Grazie a Samantha Tedesco, responsabile area programmi, grazie a Francesca Letizia, responsabile di questa ricerca che ci ha fatto scoprire appunto le difficoltà e le carenze per il futuro di questi neo maggiorenni. Allora, buona vita e soprattutto buon lavoro. Grazie.
Grazie. Grazie.